Buongiorno, operatrice Conference Call Chorus, grazie per averci raggiunto. Presentazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022, abbiamo anche una Conference Call con una sessione di domande e risposte. Bene, in questo momento lascio la parola allora a Matteo Laterza, CEO Unipol SAE, General Manager Unipol. Prego. Bene, signori, buon pomeriggio, grazie per aver partecipato allora a questa conferenza e per essere presenti. Prima ancora di lasciare a voi la possibilità di fare delle domande, giusto qualche minuto per il commento ai risultati preliminari dell'anno 2022. Abbiamo rilasciato questi risultati stamattina. Devo dire innanzitutto che si tratta di risultati decisamente molto forti, nonostante un ambiente decisamente sfidante attorno a noi, che ci ha appunto accompagnato nel business l'anno scorso. Quindi andiamo a commentare subito con il PSE. Devo dire che in questo caso abbiamo portato avanti una crescita top line di più del 4%, e questa crescita è generata dalle attività non auto, quindi il catalizzatore principale è stata la crescita che abbiamo ottenuto per quanto riguarda Unisalute, quindi il comparto salute. Unisalute è cresciuta infatti a due cifre. Per quanto riguarda i canali di distribuzione, la banca assicurazione è stato il driver principale di crescita, quindi la banca assicurazione infatti è cresciuta di circa il 30%. E ricordiamo anche che per quanto riguarda invece la redditività tecnica, il 2022, l'anno scorso, ha avuto un paio di impatti fondamentali, due tendenze. Per quanto riguarda il business non auto, c'è stata una tendenza positiva, nonostante un impatto un po' più elevato che è arrivato a livello di perdite. Nel business invece auto abbiamo avuto un peggioramento del CR, quindi del combined ratio. Questo è dovuto fondamentalmente all'aumento del costo medio di ogni singolo claim. In questo caso non abbiamo ancora colmato questo divario grazie ad azioni di repricing del portafoglio, cosa che implementeremo nel secondo semestre, che abbiamo implementato a partire dal secondo semestre del 2022. Allora, nel vita business buono, nonostante, ripeto, un ambiente sfidante per quanto riguarda la struttura dei tassi di interesse. Il business in effetti è cresciuto, in modo particolare nei fondi pensione. Qui abbiamo raddoppiato la produzione in confronto al numero che avevamo invece raggiunto nell'anno precedente, ancora 2021. Per quanto riguarda la redditività tecnica, l'impatto è molto positivo. Questo arriva proprio da una parte la componente, chiamiamola finanziaria, del business, e dall'altra parte non possiamo dimenticare la parte che io chiamo tecnica. Entrambi driver sono stati impattati dalla componente mortalità e che ha avuto un impatto, ripeto, sulla redditività. Per quanto riguarda i ricavi da investimenti, sono stati veramente molto elevati anche questi ultimi. L'aumento si è basato fondamentalmente sul rafforzamento del tasso base dei tassi, appunto, free risk. E questo vuol dire allora possibilità di portare avanti politiche di diversificazione del portafoglio finanziario, andando a migliorare quelli che sono in generale i rendimenti del portafoglio, ma contestualmente abbiamo ridotto il livello di volatilità dei fondi. Dunque, è un target questo veramente molto importante, considerando un elemento, e cioè che abbiamo chiuso l'anno 2022 con un solvency ratio, un SR veramente molto forte per quanto riguarda Unipol Gruppo, ma anche Unipol SAE, quindi su entrambi i livelli. Ora, bisogna ricordarsi che questo è un pilastro veramente fortissimo che poi va a giustificare la proposta di distribuzione di dividendo di 16 centesimi Unipol SAE. Si tratta di un livello che è assolutamente in linea con l'assumption del nostro piano industriale. Quindi proponiamo 37 centesimi Unipol Gruppo, in questo caso in effetti siamo oltre il target del piano industriale. Bene, allora, per riassumere questi dati velocemente, posso dire che abbiamo chiuso il nostro primo anno di piano industriale, che si chiama Opening New Ways, sul binario giusto e quindi seguendo effettivamente la maggior parte dei KPI industriali finanziari. Detto ciò, allora lascio a voi la possibilità di porre dei quesiti solo qui con Enrico San Pietro, il General Manager del Business Assicurativo, e rimaniamo quindi a disposizione per eventuali quesiti. Grazie. Operatrice Chorus Call, possiamo iniziare adesso la sessione Q&A, quindi se volete porre una domanda dovete schiacciare asterisco 1 sul telefono. per togliersi invece dall'elenco delle persone che hanno chiesto e fanno domanda, fate il contrario. Quindi ricordatevi sempre di alzare il ricevitore quando fate delle domande. Quindi ancora una volta asterisco 1 in questo momento per fare domande. La prima domanda arriva da Andrea Lisi, Equity, prego. Buongiorno e grazie per questa possibilità. Prima domanda è la seguente. Gli effetti che state osservando in questo momento per quanto riguarda l'aumento tariffario nel business auto, volevo sapere sulla base di questa situazione se c'è un impatto, ad esempio un aumento dei tassi, oppure nessun impatto. Seconda domanda, sempre sul combined ratio, ma per l'anno prossimo, visto in questo momento quello che è l'aumento appunto delle tariffe da una parte, ma dall'altra parte ci sono ancora gli effetti persistenti dell'inflazione, per cui credete appunto ancora nel target del business plan relativamente al combined ratio o forse è troppo presto esporsi a riguardo? E se sì, ci potete dare un po' di colore, quindi qualche indicazione per farci capire se ci sono veramente dei costi più elevati in termini di riassicurazione. Avrei anche un secondo quesito, se possibile, e questo riguarda invece il business vita. In modo particolare, solitamente la guidance che riguarda il vita e l'utile pre-tasse, 150 milioni se non vado errato. Cosa ci aspettiamo invece nell'ambiente attuale, considerando ancora una volta questi tassi di interesse che sono francamente molto molto diversi rispetto a quelli che vedevamo o avevate previsto appunto nella guidance e quindi negli utili della vita. Terza e ultima domanda, sempre se possibile, vorrei chiedere se state osservando in questo momento un aumento dei tassi di riscatto per quanto riguarda i prodotti diciamo tradizionali, sempre nel comparto vita. Grazie. Grazie per quanto riguarda la domanda numero 1. Domanda numero 2, posso condividere io una panoramica generica prima di lasciare la parola ad Enrico che possa dare aggiungere ancora più colore a quello che provo a dare io. Dunque, iniziando dal secondo semestre del 2022, quello che vediamo è aver iniziato una strategia di repricing appunto sui prodotti auto. RCA, per cui seguendo giustamente la tendenza del costo dei claim medi nel 2022. Ora, la nostra strategia in generale consisterà nel continuare a seguire quella che è l'evoluzione del costo medio dei claim. In questo caso il target è il seguente, cioè avere un buon livello di redditività appunto sulla responsabilità civile auto. Quindi la cosa fondamentale sarebbe effettivamente l'evoluzione del costo medio dei claim, ovviamente da qui in avanti, quindi in futuro per andare a far cosa? Beh, giustamente per decidere quale sarà la strategia futura a livello di pricing. Ricordiamoci però di un punto, cioè che il nostro obiettivo in questo momento, peraltro come dicevo prima, è creare un livello buono, quindi accettabile, di redditività in questo comparto o business. Per quanto riguarda la domanda sul vita, devo ricordare allora che l'anno scorso, il 2022, ha ricevuto un impatto positivo, devo dire, da due elementi. Il primo di questi elementi è il seguente e riguarda fondamentalmente il contributo a livello di redditività rappresentato dalla gestione finanziaria, per cui l'aumento dei tassi di interesse in generale, perché ovviamente è qualcosa che ha avuto luogo su tutti quanti i mercati finanziari, quindi non solamente sui government, sui bond italiani, e poi questo ha generato un aumento di redditività degli attivi finanziari. Di conseguenza, cosa ha generato questo? Beh, ha generato un rafforzamento del tasso di redditività appunto per la società, senza dimenticare anche per i detentori di polizze d'altro canto. Ora, c'è stato anche un altro impatto positivo che arriva in questo caso dalla componente tecnica della redditività, in modo particolare per quanto riguarda, come dicevo, la componente mortalità nel nostro business. Allora, in questa tipologia di ambiente devo ricordare che almeno io personalmente penso che se la struttura dei tassi di interesse rimarrà immutata anche per l'anno appena iniziato, 2023, è chiaro che potremo riuscire a mantenere questo stesso livello di redditività. Ora, per quanto riguarda invece il tasso di riscatto, terza sua domanda, non abbiamo constatato un impatto significativo in arrivo appunto dall'area riscatti, anche se è vero che stiamo monitorando con attenzione questa tendenza, peraltro da vicino. Per fare cosa? Beh, giustamente devo dire, in un certo qual modo, per intervenire a livello commerciale, per cui sul canale distributivo commerciale, ovviamente in modo particolare sulle nostre agenzie, per fare cosa? Beh, sicuramente per poter essere in grado di essere più vicino possibile appunto alla gestione degli attivi passivi del nostro portafoglio. Però detto ciò, per il momento non constatiamo nessun impatto significativo in arrivo appunto dai riscatti per quanto riguarda i prodotti vita tradizionali. Enrico, non so se vuoi aggiungere appunto colore a queste risposte. Grazie Matteo e buon pomeriggio a tutti. Allora, tornando al comparto auto, allora la domanda era se ci sono appunto effetti visibili per quanto riguarda quindi la retention o comunque il tasso di churn, cioè di perdita, per quanto riguarda l'impatto del recente aumento delle tariffe. Devo dire che per ora tutto va bene, nel senso che su base quotidiana quello che stiamo registrando e vedendo è effettivamente, devo dire, un leggerissimo decremento del nostro tasso di retention e recentemente, ricordiamo che negli ultimi anni siamo stati qui invece a livello top del mercato. Ovviamente ci sono poi anche delle altri aumenti che in effetti dobbiamo implementare nel corso dell'anno e quindi, beh, giustamente vedremo quello che succede come conseguenze. Ci crediamo molto e siamo tranquilli perché devo dire che tutto il mercato ha la stessa necessità, cioè di ripristinare, rinvigorire il livello di redditività tecnica, quindi lo fa andando a ritoccare verso alto le tariffe. Detto ciò, noi non vediamo in effetti nessun rischio significativo appunto di peggioramento della nostra posizione attuale competitiva. Bene, ciò che diceva Matteo è corretto, nel senso che stiamo giustamente lavorando sulle tariffe, sul pricing. Ci sono però anche delle altre azioni che abbiamo inserito comunque nel piano industriale, in modo particolare per quanto riguarda in generale la gestione dei claim. Tutto questo per controbilanciare e attutire il forte impatto dell'inflazione e conseguentemente essere in grado di generare un miglioramento della redditività tecnica di quello che è il nostro business auto. Devo dire quindi che il nostro target è un miglioramento nel 2023 in confronto ai risultati dell'anno scorso, del 2022, e francamente ci aspettiamo ancora di più entro fine anno 2024. Sarà lì che appunto troveremo parato la scadenza del nostro piano industriale con i target da rispettare, target che troviamo appunto nello stesso piano industriale. La prossima domanda è di Peter Elliott, che piace. Prego. Bene, buongiorno, grazie per questa opportunità. Mia prima domanda, anzi prima di fare questo, complimenti per quanto riguarda il nuovo format appunto di rendicontazione, lo trovo fatto veramente molto bene, apprezzo moltissimo e anche appunto la stessa call che viene effettuata in inglese. Allora, tre domande se possibile. Allora, innanzitutto un follow up per quanto riguarda la sottoscrizione non vita, quindi danni. Allora, grazie per quanto riguarda i commenti a livello di outlook, di panoramica e di mercato che in generale deve aumentare la redditività. Semplicemente vi chiedo però se fosse possibile avere un commento sul se e quanto saliranno questi prezzi in questo momento per controbilanciare i claim e anche l'inflazione, perché nella presentazione trovo delle statistiche, però vedo effettivamente delle medie durante l'anno e il vostro processo è iniziato nel secondo semestre dell'anno, per cui vorrei avere, come dire, un quadro attuale per quanto riguarda, ecco, la situazione attuale in questo tentativo, ripeto, di battere l'inflazione e anche meglio gestire i claim. Per quanto riguarda poi i risultati del vita, risultati eccellenti, sono delle buone notizie. Mi interessa in modo particolare gli altri elementi operativi. Qui vedo questi 50 milioni di euro all'anno, per cui vedo una grande positività per tutto l'anno. Questo è un run rate normale o meno? Poi, se possibile, per quanto riguarda il fondo solidarietà, allora, non andremo, lo confermate, a constatare altri impatti negativi sul conto profitti e perdite in futuro? È possibile avere appunto una garanzia su questo, quindi essere fiduciosi che appunto le azioni intraprese non hanno avuto un impatto sulla capacità operativa e non l'hanno avuto affatto? Grazie. Bene, Peter, grazie. Allora, per quanto riguarda i danni, e in modo particolare per quanto riguarda l'auto, proprio come vi accennavo un attimo fa, stiamo lavorando proprio in questo momento su una ristrutturazione dei prezzi. Ci abbiamo già lavorato appunto su questo repricing. Il target in questo momento è andare a seguire esattamente quella che è la evoluzione del costo medio dei claim. Allora, ovviamente c'è una sorta di divario, no? Un ritardo tra il costo medio dei claim, come evolvono da una parte e come quanto il repricing avrà un effetto completo sul portafoglio, perché ci vuole comunque un anno prima appunto di vedere, come dire, implementato al 100% il nuovo prezzo. Per cui sì, c'è fiducia, nel senso che siamo confidenti, nel senso che siamo in grado di seguire la media del cost dei claim sulla base però di un presupposto, cioè che abbiamo non solamente il 2022, ma sapendo anche ciò che sta per accadere anche nel 2023. Allora, detto ciò, ci potrebbe essere anche un'altra possibilità, nel senso che tutto dipenderà anche dall'ambiente competitivo generale che ci troveremo attorno, e poi anche le nostre, ecco, previsioni sull'inflazione, dipende se saranno appunto poi corrette o meno. Per cui, se no, quindi se necessario, è chiaro che dovremo andare ad intervenire giustamente per raggiungere l'obiettivo e quindi conseguentemente andare a ripristinare la redditività dell'RC Auto. Allora, per quanto riguarda appunto sempre in vita, altri elementi operativi mi chiedevi, beh, devo dire che questi elementi appartengono e arrivano, se così posso dire, tutti dalla cosiddetta componente finanziaria della redditività tecnica, nel senso che in modo particolare questo è dovuto esattamente a quello che noi chiamiamo lo shadow accounting, nel senso che questo elemento è utilizzato proprio per la redazione del profitti e perdite consolidato, e sappiamo che questo verrà poi sostituito l'anno prossimo con l'applicazione dell'IFRS 17. Allora, l'SA, cioè lo Shadow Accounting, è un prodotto, se vogliamo, della gestione finanziaria della redditività tecnica, quindi, come dire, possiamo considerarlo come componente, ripeto, del ricavo, del reddito finanziario, questo per quanto riguarda appunto il comparto vita. Allora, domanda sulla run rate, se è normale o no. Beh, dipende dalla struttura dei tassi di interesse, se questa appunto rimarrà immutata nell'anno in corso o meno. Come infatti ho ripetuto varie volte, devo dire che la redditività normale, ordinaria del business dovrebbe essere più o meno sui 250 milioni di euro. Ora, in questo caso abbiamo sovraperformato, perché? Perché c'è appunto, come dicevo, una struttura di mercato finanziario veramente molto solida e forte, senza dimenticare anche un altro elemento, nel senso che abbiamo avuto risultato molto positivo in arrivo dalla redditività tecnica, motivo per il quale abbiamo sovraperformato, ripeto, l'anno scorso del 22. Per quanto riguarda l'FS, il Fondo Solidarietà, beh, come detto quando c'è stato il rilascio del piano industriale, allora questo è sicuramente un numero upfront che noi abbiamo dovuto constatare e che appunto troviamo all'interno di questo piano industriale. Ora, è anche vero che pensando al futuro possiamo ritenere quanto segue, e cioè potremmo andare a stanziare, allocare una piccola componente di riserve proprio per andare a non solo a perpetuare, ma anche a rafforzare l'effetto dello stesso Fondo Solidarietà, questo a partire dal prossimo piano industriale. Grazie mille. La prossima domanda, Sudarshan Buttra, Société Générale, prego. Prego, avrei qualche domanda, quindi se è possibile. La prima riguarda il solvency ratio. Allora, avete parlato di distribuzione di dividendi nel quarto trimestre, quindi quali sono le componenti di solvency nello stand alone del quarto trimestre? Seconda domanda, IFRS 17, quando ci possiamo aspettare una disclosure sull'IFR 17? Oppure ci potete dire come state adeguando il nuovo tipo di rendicontazione? Terza domanda, per quanto riguarda il business vita, vedo circa 6 miliardi di euro di risultato e questo ha un impatto positivo su tutto il business, ma visto appunto l'ambiente attuale a livello di tasso di interesse, pensate di implementare delle altre azioni su questo portafoglio in particolare? Commenti a riguardo sarebbero i benvenuti, grazie. Certo, grazie. Per quanto riguarda SR, il Solvency Ratio, vado a commentare allora sui numeri di Unipol Gruppo che sono stati rilasciati al 201%. Questo vuol dire aumento di 4 punti percentuali in confronto ai numeri di cui avevamo fatto la disclosure alla fine di settembre. Ora, c'è stato un impatto positivo in arrivo, un effetto positivo, meglio ancora, sulla performance del mercato finanziario, nel senso seguente, e cioè. Questo ha avuto un impatto positivo sui fondi propri, quindi 6 punti percentuali. Questi sono stati generati fondamentalmente da quella che è l'evoluzione dei tassi di interesse, dall'impatto del restringimento dello spread per quanto riguarda il corporate bond e anche la performance positiva del mercato azionario. Allora, abbiamo avuto invece un piccolo impatto negativo che invece è stato dovuto all'aumento dello spread dei BTP italiani, per cui 2%, però se mettiamo assieme tutti questi componenti abbiamo ricevuto un impatto positivo che riguarda in generale il mercato finanziario, appunto di 6 punti percentuali, questo appunto sui nostri fondi. E oltre a tutto ciò, ricordiamo che c'è stato anche un impatto positivo derivato dalla riduzione della Solvency Capital Requirement, ovvero dell'SCR del 3%. Ora, ripeto, se aggiungiamo e mettiamo assieme tutte queste componenti e deduciamo il dividendo che abbiamo proposto a livello di gruppo, abbiamo quindi in generale un cosiddetto impatto totale positivo, appunto positivo per 4% in totale. Quindi questo è la, come dire, ricostruzione del miglioramento dell'SCR e della posizione SCR stessa. Per quanto riguarda invece il business vita, devo dire di no, nel senso che non stiamo pensando in questo momento di implementare delle azioni per andare a gestire il nostro portafoglio. Ovviamente abbiamo molta fiducia, siamo confidenti appunto per quanto riguarda i nostri prodotti e anche le nostre riserve tecniche. Consideriamo anche un altro elemento, cioè che c'è ancora un componente che in effetti ha una garanzia minima e questa garanzia minima supera comunque il 3%. È vero comunque che ci possiamo appunto permettere questa componente di riserva senza avere nessun tipo di problema. Di conseguenza non ci sono motivi che ci fanno pensare in questo momento di implementare eventuali azioni appunto sul business. Per quanto riguarda l'ultima domanda, IFRS 17, abbiamo fatto la disclosure nella presentazione, ci sarà un evento specifico proprio alla fine di marzo. Devo dire che siamo al 24 di marzo, 24 marzo, evento appunto specifico in cui discuteremo proprio degli argomenti che riguardano l'IFRS 17, in generale quello che sarà il nostro approccio in questa fase di transizione e poi quale sarà appunto l'impatto almeno sull'elemento principale del nostro bilancio, andando quindi a confrontare l'IFRS 4 e IFRS 17, considerando anche l'applicazione anche dell'IFRS 9 nei confronti invece del 39. Bene, grazie. Solamente un'altra domanda, se possibile. Questo riguarda appunto il business non auto, quindi parlo del quarto trimestre stand-alone, quindi vedo un più 2% anno su anno, era 10% prima, quindi magari ecco qualche informazione in più per quanto riguarda questi dati del quarto trimestre, grazie. Bene, devo dire che abbiamo avuto una crescita molto importante nella prima parte del 2022, in modo particolare per quanto riguarda l'auto, questo vuol dire dovuto alla crescita del retail e anche delle piccole e medie imprese, PMI. Allora, siamo poi arrivati alla fine dell'anno e in quel momento c'è stato anche un grosso business corporate, cioè tanti rinnovi a livello corporate, e in effetti non avevamo constatato la stessa crescita in quel periodo. E questo è stato il motivo fondamentale per il quale la crescita totale ha subito una lieve riduzione proprio del quarto trimestre. Molto bene, grazie. La prossima domanda è di George Fonvis BWM. Bene, buongiorno, grazie. Allora, in passato dicevate di non voler fare fusione Unipol-Sai in gruppo Unipol per quanto riguarda la cosiddetta flessibilità strategica e siete stati veramente molto trasparenti appunto sul valore del gruppo e quindi in questo momento abbiamo tra il 20 e il 35% a livello di sconto, per cui cioè, avete già avuto qualche esperienza per quanto riguarda questo tipo di effetto, rimarrà per sempre. Quindi la fusione non potrebbe bloccare 1,5 miliardi di valore per gli azionisti del gruppo. Quindi la domanda è: quali sono i passi in avanti strategici che possono essere fatti per andare a creare così tanto valore? Quindi veramente il valore, come dire, che c'è sul tavolo. E quindi questo verrà fatto come business in futuro solo tenendo separato il gruppo da UnipolSai? Certo, grazie per la domanda. Allora, questa domanda in effetti mi dà la possibilità, peraltro, di andare a spiegare quello che è il vero razionale che c'è dietro la decisione, come appunto citato, di fare appunto la disclosure della politica di dividendi che noi applicheremo quest'anno 2023, nella quale peraltro, come lei sa bene, abbiamo deciso di procedere a un aumento della distribuzione del dividendo di Unipol Gruppo, francamente in modo anche abbastanza forte. Allora, questa è una decisione che arriva dalla consapevolezza che abbiamo appunto al lato nostro di essere in grado di supportare e di sostenere col passare del tempo una policy di distribuzione di dividendi che in modalità persistente riesca a rovesciare quelle che sono le priorità per quanto riguarda appunto i dividendi tra Unipol Gruppo, che è una holding da una parte, e UnipolSai, che in effetti è una società, come dire, operativa. Perché questo? Perché pensiamo che se un investitore dovesse decidere appunto di investire in una holding, che in effetti ha un rischio più elevato, allora è giusto, è corretto che quell'investitore sia remunerato di più, meglio, rispetto appunto al caso di investimento in una società operativa. Per cui pensando proprio al basale, al momento zero, quindi pensiamo al livello di redditività della società operativa. Beh, questo livello comunque è già sopra la media rispetto al mercato. Quindi, considerando questo, siamo partiti proprio da un livello di redditività della società operativa che, appunto, come accennavo prima, è un livello in generale molto interessante, almeno facendo un confronto ad altri possibili investimenti sempre nello stesso settore. Devo ricordare infatti che Unipol Gruppo ha un valore che è al di sopra rispetto alla capitalizzazione di mercato della società, nel senso che abbiamo superato i 5 miliardi, quindi aggiungendo il valore di mercato Unipol Sai a quello che è la posizione finanziaria netta della società, che in questo momento è appena superiore a 800 milioni di euro. Quindi abbiamo anche il costo del debito, in questo caso siamo al 3% circa, e la maturity media è appena al di sotto dei 5 anni. Ora, siamo stati in grado, in questa situazione, di investire tutto la cassa disponibile in titoli finanziari, il cui rendimento in questo momento è superiore al 3%. Quindi, in questo momento ci troviamo nelle condizioni, come accennavo precedentemente, di poter mantenere un livello di redditività per quanto riguarda la società holding che riesce direttamente a giustificare quella che è la nostra capacità di poter remunerare in termini proprio di rendimento, cioè di dividendo sulla holding, meglio più dell'altra società, rovesciando e venendo conto una tendenza. Tendenza che in effetti ci permettevamo di dire di avere nel passato. Per cui, per quanto riguarda ancora una volta tutto quello che è il cedimento della catena di controllo, questo cedimento, questo crollo, secondo noi, ecco, non ha molto senso. Questo è un punto di vista appunto nostro. Perché questo? Perché noi abbiamo in questo momento la condizione, come dicevo prima, di poter generare un rendimento sulla holding che è superiore alla società operativa e conseguentemente questo può giustificare l'investimento dalla holding stessa. La prossima domanda è di Alessia Magni, Barclays, prego. Buon pomeriggio e grazie per questa opportunità di poter fare domande. Allora, mi scuso, forse ripeto una domanda perché ho perso gli ultimi 2 minuti. Io avrei 3 domande da parte mia. Allora, per quanto riguarda allora, il combined ratio, il CR di Unipol, mi stavo chiedendo allora se fosse possibile darci qualche informazione in più sul quarto trimestre in modo particolare. E poi, per quanto riguarda invece business motore, business auto, apprezzo molto quello che fate in Unipol a livello di pricing, però ci potete vedere dirci come si comporta il mercato per quanto riguarda appunto il tentativo di battere l'inflazione, di recuperare pure l'inflazione. Terza domanda per quanto riguarda il Vita. Ci sono dei segnali di cedimento, quindi è possibile avere un po' più di colore per quanto riguarda i recenti sviluppi sull'evoluzione della premialità sempre nel quarto trimestre. Grazie. Bene, grazie. Prima domanda, allora, su queste perdite abbastanza imponenti nel quarto trimestre. Allora, abbiamo appunto constatato queste perdite senza dimenticare appunto gli eventi che riguardano le catastrofi naturali. Cosa abbiamo constatato rispetto all'anno precedente? Quello che possiamo vedere è esattamente un aumento per quanto riguarda appunto gli eventi NatCat, catastrofi naturali, questo per quanto riguarda appunto il quarto trimestre. Quindi questa è la spiegazione del numero che ha commentato e che vede qui sul report. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, relativamente al pricing sul business auto, allora certo è abbastanza difficile in questo momento andare a capire esattamente come sta comportando i mercati. È chiaro che abbiamo provato a capire esattamente ciò che sta accadendo per quanto riguarda tutto il discorso tariffazione, però è anche vero che ci sono diversi altri meccanismi che possono essere utilizzati proprio al fine di capire quello che è l'effetto reale sul portafoglio. Allora, in generale, cosa posso dire? Beh, constatiamo quanto segue, e cioè il fatto che il mercato in questo momento, contemporaneamente, ed è successo anche nel 2022, è riprendendo un certo tasso di inflazione e quello che vediamo è un aumento della frequenza e queste frequenze insomma, stanno tornando un po' alla normalità, per cui siamo ancora a un livello un po' più basso relativamente ai dati del 2019, però devo dire che nel 2022 è chiaro che c'è stato un riavvicinamento a quei numeri, per cui quello che penso è che ci sia in questo momento un elevato livello di consapevolezza e anche di conoscenza relativamente alla necessità tecnica di effettuare degli aggiustamenti tariffari, quindi al repricing, ed è esattamente ciò che sta accadendo adesso sul mercato. La cosa, ripeto, sta accadendo, è anche molto visibile vedere ciò che sta accadendo. L'abbiamo parlato appunto un attimo fa, giusto, di RR, cioè di retention rate. Il nostro tasso di retention, e lo ripeto ancora una volta, nonostante il repricing, quindi i vari aggiustamenti tariffari, in questo momento questo tasso è praticamente immutato rispetto appunto ai livelli dell'anno scorso. Quindi devo dire che l'ambiente competitivo si sta, come dire, comportando più e meno come ci stiamo comportando noi in questo momento. Poi, terza e ultima domanda riguarda appunto la situazione sul business vita, quindi a riscatti. Allora, in questo momento non ci sono state delle modifiche veramente imponenti, molto forti per quanto riguarda i riscatti e quindi devo dire che questo in effetti inietta in noi una buona dose di fiducia relativamente a quello che sta appunto accadendo in questo momento e quindi buone prospettive per l'esercizio finanziario 2023. Grazie, semplicemente per chiarire. Un breve follow-up per quanto riguarda appunto gli eventi catastrofi naturali, NatCat. Ma qual è il driver fondamentale? Perché magari ho perso qualche dato su quel trimestre. Allora, non riesco adesso a darle una risposta appunto esatta, precisa, appunto perché il numero, cioè il dato di mercato non è direttamente disponibile. Posso però dirle quanto segue, cioè c'è stato veramente un grosso evento non c'è stato questo evento come nel 2018, ma tanti piccoli eventi che messi tutti insieme hanno generato questo impatto, quindi questo forte aumento delle perdite. D'accordo, grazie mille. La prossima domanda arriva da Michael Hartner, Pannenberg, prego. Grazie. Bene, come diceva appunto Peter, perfetto, apprezzo molto la condivisione delle informazioni. Allora, avrei due domande. Uno è sul portafoglio investimenti e uno è sul business attuale. Allora, se non ricordo male, nel quarto trimestre del 2021 avevate aumentato molto le riserve. Non ricordo il numero, però se non vado errato, tra 300 e 500 milioni di euro. Per cui, sulla base di questo, mi stavo domandando cosa sta succedendo, anzi, cosa è successo durante l'anno scorso, 2022, relativamente alla riservazione in generale. Quindi se queste riserve appunto sono scese, salite oppure sono rimaste immutate. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, mi scuso se i miei numeri sono sbagliati, però la percentuale di portafogli investimento nei governativi mi sembra essere scivolata verso il basso da 33-27%, giusto? E quindi ecco, mi domandavo se fosse possibile avere qualche informazione in più relativamente a questa decisione o situazione, magari spiegarci anche l'eventuale impatto di questo sul solvency in generale, sulla solvibilità relativamente ai bond italiani, giusto per capire se rimanete con questa posizione o se desiderate cambiare ulteriormente il mix di investimento. Grazie. Grazie a lei. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quindi la politica di riservazione, che è quella che noi abbiamo implementato nel 2022, si ricorda assolutamente molto bene. Infatti, l'anno precedente siamo stati veramente molto attenti a livello di riservazione. Quindi è ciò che appunto è possibile vedere nelle PLC. Allora, quest'anno abbiamo fondamentalmente mantenuto lo stesso approccio per quanto riguarda, ecco, l'essere abbastanza attenti. È però vero che abbiamo applicato questo stesso approccio al calcolo delle best estimate delle passività in PLC, perché come sa bene, a partire proprio da quest'anno, cioè dal 2023, nel nostro bilancio con l'applicazione dell'IFRS 17, ovviamente dovremo lavorare sulla best estimate delle passività, quindi questo sistema Best Estimate Liability, BEL, sarà veramente un fattore molto importante per portare avanti questo stesso approccio molto attento di qui in avanti. Peraltro questo è stato il motivo per il quale sempre appunto della Best Estimate in PLC noi abbiamo dovuto aggiungere qualcosa come 400 milioni, appena di più, per evitare quella che potrebbe essere appunto l'impatto dell'inflazione nei claim futuri, appunto in PLC. Per quanto riguarda invece il portafoglio investimenti, la risposta è sì, in effetti c'è stata una leggera diminuzione del peso sui bond, sui governativi italiani, però posso affermare quanto segue, nel senso che abbiamo comunque completato del tutto la strategia di diversificazione che era quella che avevamo lanciato più o meno 2 anni fa, iniziando appunto a riducendo l'investimento nei governativi italiani, andando appunto a spostarci, a diversificare in altri bond aziendali in generale, sicuramente nella componente top in alto, cioè della struttura creditizia. Detti in altri termini, faccio riferimento alla struttura di credito ad elevato tasso di interesse. Quindi questo vuol dire che andremo a mantenere in generale quello che sarà il livello attuale di investimento nei governativi italiani. Questo in effetti come decisione ci ha permesso di avere una conseguenza, cioè di avere per Unipol Sai un rating che in questo momento è superiore a quello della Repubblica Italiana e per noi questo è sufficiente proprio per andare come conseguenze, come dire, a permetterci di avere un livello accettabile di volatilità dei nostri fondi propri. Sempre attualmente per quanto riguarda la sensitivity, ora in caso di un aumento di 100 punti base dello spread dei governativi italiani, noi potremmo avere un impatto negativo del 4% in Unipol e del 5% in Unipol Sai. E come dicevo, peraltro rispondendo a un'altra domanda, nell'ultimo trimestre del 2022 vi ricordavo infatti che avevamo avuto un impatto negativo di 2 punti percentuali per quanto riguarda il livello Unipol Gruppo. Perché questo? Perché c'era appunto stato un aumento dello spread del governativi italiani tra il 30 settembre 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno, per cui quarto e ultimo trimestre, quindi non è solamente sensitivity, ma insomma è stato proprio qualcosa che poi è stato effettivamente applicato nel quarto trimestre 2022, giusto appunto per essere, ricordare ancora una volta che sono numeri confermati. Benissimo, grazie mille, grazie per tutti i dettagli. Per eventuali altre domande, digitate adesso asterisco 1 sul vostro telefono. Bene, dottor Laterza, c'è un'altra domanda, una domanda di follow-up sempre da Michael Hart di Paramount, prego. Bene, grazie per le spiegazioni. Allora era semplicemente appunto una precisazione. Giusto avere qualche informazione in più per quanto riguarda le prime 6 settimane dell'anno. Che sviluppi ci sono stati? Grazie. Allora, è un po' presto, per poter avere, come dire, un'anteprima anche della primissima parte dell'anno, perché appunto siamo, come dire, appena appena a inizio, neanche a metà febbraio. Ora, posso semplicemente dire che l'attività sta andando avanti molto bene, nonostante le previsioni di rallentamento del livello di economia europea che continuiamo a leggere sui giornali. Però per quanto riguarda, insomma, la tendenza appunto nel business PLC, devo dire che la tendenza è ancora molto buona. Per quanto riguarda il business vita, come dicevo prima, allora l'ambiente che ci circonda in questo momento è decisamente sfidante, nel senso che il livello assoluto di tasso di interesse proprio in questo momento è un livello ancora molto alto, e questo su tutte quante le maturity della curva di rendimento. Per cui, per quanto riguarda allora tutti quelli che sono i componenti dei prodotti di investimento, devo ricordare che l'ambiente attorno a noi in generale, che riguarda la nostra performance commerciale, è un ambiente veramente molto molto difficile. È però vero che contemporaneamente seguiamo da vicino la tendenza a livello di riscatti. In questo momento non ci sono motivi per i quali dovremmo preoccuparci. È però vero che c'è da rimanere molto vigili e quindi capire che proprio in questo momento quelle che sono le prospettive di prodotti di investimento nel settore vita, sono delle prospettive francamente non tanto positive, magari come lo erano un anno fa con dei tassi di interesse vicino allo zero, e quindi erano molte le persone che ovviamente andavano poi a lavorare o investire nei prodotti tradizionali vita. Però devo dire che, ecco, in generale il livello di performance è positiva, per cui, ecco, non posso aggiungere niente altro in questo momento, nessun altro punto, ecco, da aggiungere per descrivere quella che è la situazione attuale, se non quello che ho appena detto. Bene, grazie mille, grazie. La prossima domanda è sempre una domanda di follow-up da Peter Elliott, Kepler Cheuvreux. Prego. Grazie per avermi dato questa opportunità di fare una domanda di follow-up. Allora, ci può parlare brevemente di quello che è l'impatto in questo momento dell'ambiente molto molto duro, difficile anche quello delle riassicurazioni e anche della repricing delle riassicurazioni? È qualcosa che impatta il vostro business, vi farà cambiare la vostra strategia? Come fate a gestire appunto questo elemento comunque importante? Grazie. Grazie. Dunque, sì, è vero, ci sono delle modifiche e cambiamenti significativi nel mercato, perché è un mercato che poi è diventato decisamente più difficile, e di nuovo sono aumentati i prezzi e le capacità in alcuni business invece non seguono, sono abbassate. Allora, per noi le posso dire che è qualcosa che fondamentalmente siamo stati in grado appunto di controbilanciare. Lavorando sul portafoglio, perché i risultati che siamo stati in grado di ottenere a livello di portafoglio e nei confronti dei partner riassicurativi, appunto, sono comunque dei tassi molto buoni. C'è stata qualche modifica nella nostra struttura riassicurativa, ad esempio, non abbiamo rinnovato quell'aggregato che in effetti ci aveva protetto almeno per quanto riguarda gli eventi atmosferici di non grande importanza ma frequenti. Per cui in generale quello che è l'impatto che c'è stato proprio sul pricing, beh, lo vediamo solamente ecco, sulla linea di business proprietà immobiliari. Allora, in quel caso è chiaro che lì appunto serve il repricing, ciò che ripeto stiamo facendo e questo lo facciamo appunto per ripristinare la nostra redditività tecnica. Molto bene, grazie. Dottor Latezza, non ci sono più domande prenotate in questo momento. Molto bene, allora siamo noi che vi ringraziamo, grazie del tempo e della partecipazione a questa call di questa mattina. Come detto prima, ci possiamo allora incontrare il 24 marzo per il prossimo incontro. Ancora una volta, grazie mille, buona giornata, arrivederci.